Damiani.
Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi è Gaetano Chiarella, tecnico in K2, ringraziamo in sala controllo Nicola Pambuffetti e naturalmente Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma con Filippo Travaglio. 335-56-34-296 il numero a cui inviare i vostri messaggi con SMS o WhatsApp, possono essere letti in diretta e pubblicati sul sito di Radio 3, sito nel quale troverete anche, se vorrete, una griglia per comporre una scaletta rispettando le semplici regole del programma. 7 ascolti, 6 gradi, ascolti e gradi differenziati. Potete inviarla appunto all'indirizzo 6gradi@rai.it e un venerdì potreste essere gli autori della scaletta. Appunto, oggi, per esempio, partiremo da Ugo Montenegro e arriveremo a Marine Island. Un passaggio quindi sicuramente di tempi e anche di stili che ci porterà a incontrare molti altri stili e momenti musicali. Iniziamo dunque da Ugo Montenegro, newyorkese, classe 1925, scomparso nel 1981, compositore e uno dei primissimi a utilizzare il sintetizzatore Moog, cioè quel sistema che in realtà era composto di vari sintetizzatori, ovvero meglio ancora di vari oscillatori, che è stato inventato dall'ingegnere Robert Moog e che soprattutto negli anni 70 ha avuto un grandissimo successo. Molti sono stati i gruppi che lo hanno utilizzato, perfino i Beatles in Abbey Road, ma forse è bene ricordare l'uso che ne ha fatto per esempio Keith Emerson. Dicevamo dunque che Ugo Montenegro è stato uno dei primissimi a utilizzare questo nuovo strumento e celeberrime sono le sue rielaborazioni, per esempio quella del Buono, il Brutto e il Cattivo di Ennio Morricone. Nel 1969 pubblica Moog Power, che è forse una specie di Bibbia dell'utilizzo di questo strumento. Ricordiamo che Ugo Montenegro, comunque, dopo essersi trasferito nell'altra costa, quindi a Los Angeles, e aver avuto un contratto con l'RCA, ha cominciato a occuparsi anche di film, di colonne sonore, per esempio i due film su Matt Helm e anche la colonna sonora di I Dream of Jeannie. Diventerà una specie di icona del famoso space age pop, cioè quella tipo di musica un po' esotica e un po' spaziale, appunto, che andrà di moda negli anni 60. Moog Power dunque è l'album che sfrutteremo per il primo ascolto, Ugo Montenegro, e Moog Power è anche il brano. Ugo Montenegro con la sua Moog Power, che come abbiamo sentito rifletteva perfettamente l'atmosfera di quegli anni tra i 60 e i 70, con qualche riferimento al rhythm and blues, al soul, ma anche alla musica di Burt Bacharach. Tra l'altro, tra gli strumenti oltre al Moog si riconosceva perfettamente un altro caratteristico di quel periodo, il clavinet. È così precisa la collocazione della musica di Ugo Montenegro che è servita, ovviamente avrebbe da dire, a Quentin Tarantino per il suo film del 2019, C'era una volta Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, film con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, ambientato in una Los Angeles del 1969, quindi giustamente utilizzando anche la musica di Montenegro. Tra l'altro il film racconta, con molte variazioni rispetto alla realtà, un periodo in particolare, e anzi un momento molto drammatico, perché i protagonisti, appunto DiCaprio e Brad Pitt, rispettivamente un attore e la sua controfigura, saranno vicini di casa di Sharon Tate qualche tempo prima che questa venga poi uccisa, trucidata dalla banda di Mason. Come sempre nei film di Tarantino, molti generi musicali convivono anche in maniera armonica. Per esempio, in questa colonna sonora ci sono le musiche di Elmer Bernstein, c'è Simon & Garfunkel, c'è Joe Cocker, Ugo Montenegro, ma anche ovviamente Otis Ray Redding Jr. Una composizione in particolare, I Can Turn You Loose. Ed è lì che andremo a parare, parlando appunto di quello che è considerato uno dei grandi esponenti della musica soul, anche se la sua fama è stata in qualche modo amplificata dalla prematura scomparsa e soprattutto da un brano del 1965 uscito postumo, che era Sitting on the Dock of the Bay. Era nato in Georgia, Dawson, e come molti artisti afroamericani aveva iniziato a cantare nel coro della chiesa battista. Quello che ascoltiamo dunque, lo abbiamo già introdotto, è una canzone tra l'altro scritta anche ad Otis Redding, che era una caratteristica abbastanza particolare di questo interprete. In genere chi cantava non era l'autore dei brani, ma invece spesso Otis Redding firmava i suoi successi. I Can Turn You Loose.
If I do.
I Can't Turn You Loose, ed era Otis Redding, una canzone molto nota, ripresa da molti altri, uscita come lato B di un singolo del 65 con il titolo Just One More Day. Ma a proposito di cover fatte da altri dei brani di Otis Redding, parliamo anche di una cover che ha fatto Otis Redding di una celeberrima canzone, che è I Can't Get No Satisfaction. Ovviamente quella dei Rolling Stones, peraltro dello stesso anno, 1965, un grande successo anche negli Stati Uniti, uscì nel giugno di quell'anno. E Otis Redding ha registrato una sua versione per l'album Otis Blue, Otis Redding Sings Soul, sempre del 65, però con una curiosa variazione, perché non capendo bene il testo ha detto: uso molte parole diverse dalla versione degli Stone, è perché li ho inventati io, perché in qualche modo la sua era una lettura anarchica, così è stata definita da Robert Christgau. Ed è questo che ci porterà verso un'altra versione di I Can't Get No Satisfaction del 1977, quella fatta dalla band Devo, gruppo musicale dell'Ohio, 1972, anno di formazione, Gerald Casale, Bob Lewis e Mark Mothersbaugh, che appunto a un certo punto decidono di fondare un gruppo definendosi Devo, nel senso di de-evolution, cioè di de-evoluti, una teoria abbastanza curiosa per cui secondo loro l'umanità tendeva non ad evolversi ma a regredire. Forse qualche aspetto positivo questa teoria lo poteva avere, e appunto decidono di fare questa versione di I Can't Get No Satisfaction, che è decisamente diversa da quella originale. E l'album Q, Are We Not Men? Answer, We Are Devo, è un album che tra l'altro prodotto da Beanino e coprodotto da David Bowie, con i due Casale, Gerald e Bob Casale, Alan Mears alla batteria. Ed è in questo album che è possibile ascoltare anche Good Feeling, Slap Your Mammy. Gut Feeling, Slap Your Mammy, ed erano i Devo dal loro sound inconfondibile. L'album QR, We Not Men, and so we are Devo. Tra i vostri messaggi, uno molto poetico e anche nostalgico. Nei jukebox del bagno Le Saline al Poetto nel 70, ogni due canzoni, una era quella di Otis. E ovviamente si riferisce all'ascoltato Otis Redding con I Can't Turn You Loose. Ma adesso utilizzeremo un grado davvero curioso che tra l'altro ci invita a ricordare uno dei più interessanti scrittori statunitensi, ovvero Thomas Pynchon Jr., un stravagante scrittore, qualche volta paragonato a Salinger, addirittura qualche volta si è pensato che fosse lo stesso Salinger, che è stato un punto di riferimento anche per i Devo, per esempio, con Whip It da Freedom of Choice del 1980, perché Gerald Casale ha dichiarato che la canzone con questo tema sadomaso e il video un po' provocatorio è un'ode a Gravity's Rainbow. Gravity's Rainbow, o l'arcobaleno della gravità, è il terzo romanzo di Pynchon, uscito nel 1973. Così come i Radiohead, che io la tengo, hanno incluso motivi definiti Pynchonesque nelle loro opere, e in particolare io la tengo ha chiamato una canzone The Crying of Lot G nell'album And Then Nothing Turned Itself Inside Out. The Crying of Lot 49 è un altro romanzo di Thomas Pynchon pubblicato nel 1965, e questo dunque ci porta verso il gruppo di Io la tengo, o più semplicemente YLT, gruppo di Hoboken, New Jersey, stesso luogo da cui proveniva Frank Sinatra. Si formano nel 1984 Ira Kaplan, George Hubley e James McNew. Li sentiremo in And Then Nothing Turned Itself Inside Out, che è il loro nono album discografico pubblicato nel 2000, e il brano Let's Save Tony Orlando's House.
Stay there, marking.
Io la tengo, let's say, Tony Orlando's house, tratto da And Then Nothing Turn Itself Inside Out. Il prossimo grado è interessante perché si tratta di un festival al quale hanno partecipato molti musicisti negli anni. Ricordiamone qualcuno: Roscoe Mitchell, Steve Lacy, Mac Ribot e Sam Rivers, e ancora ovviamente Io la tengo che abbiamo appena ascoltato, ma anche il prossimo ascolto, cioè Roy Campbell Jr. Il Vision Festival è un importante festival di musica sperimentale che si svolge a New York dal 1996 fino al 2011 ed è stato fondato, inventato dalla ballerina e coreografa Patricia Nicholson Parker. Si svolge in vari luoghi newyorkesi e appunto ha avuto molti grandi ospiti, tra cui Roy Sinclair Camp Jr., nato nel 52, scomparso purtroppo nel 2014, considerato uno dei trombettisti più interessanti, legato sia al free jazz sia a una cultura successiva e anche al rhythm and blues e al funk. Era nato a Los Angeles nel 52 ma è cresciuto a New York City. Lo ascoltiamo in un album nel quale suona insieme fra l'altro a William Parker al contrabbasso, che introdurrà il brano, e il brano in particolare è Angel da New Kingdom. Angel da New Kingdom del 1991, album di debutto di Roy Campbell Jr., questa magnifica tromba. Raramente si è sentita una tromba così distante, per fortuna, da Miles Davis, pur avendone compreso l'insegnamento. Pubblicato dalla Delmark, questo era praticamente un trio con William Parker al contrabbasso, Zen Matsura alla batteria e naturalmente Roy Campbell alla tromba. Abbiamo detto che era nato nel 1952, esattamente il 29 settembre. Bene, il 23 dicembre dello stesso anno nasce Hans Abramsen, compositore danese nato vicino a Copenaghen. La sua composizione Let Me Tell You del 2013 è considerata una delle più importanti composizioni del XXI secolo, lo ha detto The Guardian, ma non è l'unica opera. Una delle ultime è The Snow Queen, che ebbe un'anteprima 2 anni fa al Royal Danish Theatre, e lui ha iniziato molto presto a suonare, curiosamente avendo sentito il padre al pianoforte, e ha fatto una serie di piccole melodie che venivano suonate utilizzando solo 2 dita. In realtà poi ha proseguito gli studi alla Royal Danish Academy of Music a Copenaghen e fra gli altri ha avuto come maestro anche Georgi Ligeti in una serie di seminari. Sarà proprio l'opera sopracitata che noi ascolteremo, ovvero Let Me Tell You, presentato per la prima volta in assoluto da Barbara Hannigan con la Filarmonica di Berlino e da Andres Nelson nel 2013. Vince anche il premio Gaby Meyer nel 2016 sul libretto di Paul Griffiths. È un'opera basata sul romanzo di Griffiths del 2008 che utilizza il vocabolario che Shakespeare ha offerto a Ofelia per creare una complessa idea del personaggio. È composto di 7 poesie e divise in 3 parti. Dunque, Barbara Hannigan, soprano, Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks, Andres Nelson per Let Me Tell You How It Was.
Let me tell you how it was.
Fammi ti dire com'è stato. Tratto da Let Me Tell You di Hans Abramsen, Barbara Hannigan soprano, Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks, Andris Nelsons a dirigere. Naturalmente un riferimento evidente, lo abbiamo detto, al personaggio shakespeariano. Ma facciamo un rapido riassunto prima dell'ultimo grado. Siamo partiti da Ugo Montenegro e la sua passione per il Moog, con Moog Power, quindi Otis Redding, entrambi erano presenti nella colonna sonora di C'era una volta Hollywood. I Devo, in quanto autori di cover di Satisfaction, Io la tengo per i riferimenti a Thomas Pynchon, e ancora musicisti che hanno suonato al Vision Festival, ci ha portato a Roy Campbell Jr., nato nel 52, come l'ha appena ascoltato Hans Abramsen. Dunque, riferimenti al personaggio shakespeariano della celebre opera Amleto, che appunto si riferisce alla figlia di Polonio, ciambellano di Elsinore, siamo dunque in Danimarca, e che ha ispirato non solo la musica appena ascoltata, ma anche una traccia dell'ultima opera, peraltro anche debutto, di una giovane e brava cantante, Marina Allen. Una musicista, anzi, che dice: sono una grande fan di Karen Carpenter, anche di Carole King, e una grande fan di Joni Mitchell. Joni Mitchell è stata davvero una delle prime cantautrici a essere considerata un'artista piuttosto che un'artigiana della tradizione. Il suo senso bohemien e la sua raffinatezza hanno davvero elevato le cose. Lei è una grande ispirazione per me, e lo sentiremo infatti in questa composizione. Tra l'altro, ha poi aggiunto Marina Allen: sono prima di tutto una cantante, le melodie nascono naturalmente. Per quanto riguarda la scrittura e l'arrangiamento delle canzoni, non sono sicura di come mi vengono queste cose. Amo esplorare la teatralità di una situazione, e dunque questo Candle Power, dove è contenuta ovviamente una composizione che si intitola Ofelia, ci darà prova sia dell'amore per Joni Mitchell che per la teatralità shakespeariana. Marina Allen.
Trust in someone else.
La Candle Power, Ophelia Marin Allen, che chiude la scaletta di oggi. A me non resta che ringraziare Gaetano Chiarella e Nicola Catalano, darvi appuntamento a domani e come sempre augurarvi un buon ascolto.